State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale andiamo nel Baltico. Si alza ancora, continua ad alzarsi la tensione nelle zone di confine fra il vecchio continente, quello che fu una volta l'impero russo. Ci sono novità relativamente a spazi aerei violati, a dichiarazioni di politici importanti, di tutto questo, ma anche di un evento culturale che in Russia è ritornato dai tempi della guerra fredda. Parliamo con il giornalista storico Giuseppe D'Amato, nostro corrispondente da Mosca. Giuseppe, buonasera.
Buongiorno Australia.
Allora, iniziamo dal Baltico. Come detto, si alza, cresce la tensione, coinvolte non soltanto l'Europa e la Russia, ma anche gli Stati Uniti. Ultime dichiarazioni del ministro degli esteri estone, ad esempio, secondo il quale le provocazioni russe sono una prova che l'escalation sta avvenendo e che avvicina al conflitto più che mai negli ultimi anni. Ti chiedo, Giuseppe, di partire da quella che invece è secondo te la notizia più importante relativamente a questa tensione nel Baltico degli ultimi giorni.
Ma iniziamo col dire che dal punto di vista politico la notizia più importante è che il Regno Unito ha dato la propria parola di intervenire a difesa della Polonia in caso di pericolo di scontro con la Russia. Il Regno Unito è schierato apertamente con l'Ucraina, ha sostenuto militarmente l'Ucraina fin da sempre, anche prima dell'inizio dell'operazione militare speciale di Putin, e quindi questo è un segnale molto ma molto forte. Questa è la dimostrazione che gli europei in generale stanno rispondendo a questa strategia della tensione, che Mosca invece nega esserci. Però gli ultimi eventi sono certamente preoccupanti. Stiamo parlando soprattutto dei 19 droni che sono volati in territorio polacco verso le basi NATO dalle quali passano gli aiuti all'Ucraina. Stiamo parlando del drone che è passato su uno dei palazzi presidenziali di Varsavia. Stiamo parlando di questo volo, di questo strano volo di caccia militari russi sul Baltico e quindi lo sconfinamento nell'area estone. Quindi stiamo parlando di tanti eventi, tante situazioni preoccupanti, e diciamolo subito, il Baltico è un'area estremamente strategica, molto molto importante, e da tantissimo tempo la tensione è altissima, ma non stiamo parlando soltanto dopo il febbraio 2022, inizio dell'operazione militare speciale, ma addirittura dal 2014, che veramente l'area è pesante da quelle parti.
Ecco, ovviamente c'è sempre il gioco delle versioni, Giuseppe. Da una parte si parla di provocazione di Mosca, il Cremlino risponde parlando di incidenti. Ecco, ma qualora fosse davvero una provocazione, cosa intenderebbe provocare Mosca e eventualmente quali sono appunto le risposte che ha ottenuto con queste cosiddette provocazioni, secondo te?
Allora, intanto ti dico per esperienza personale, perché io sul Baltico ci ho volato, se uno prende l'aereo da Mosca e va a Kaliningrado, ossia la Russia orientale, e l'aereo passa da San Pietroburgo e poi fa questa famosa fascia internazionale sul Baltico. Ma guardate che è una fascia strettissima, e quando si è in alto si vede da una parte c'è Tallinn, dall'altra parte c'è Helsinki, e te sei nel mezzo e nell'area, in questa sottilissima fascia internazionale usata sia dalle navi che dagli aerei. Quindi in una situazione di guerra elettronica come è l'attuale, forse qualcuno si è già dimenticato dell'incidente con l'aereo di Ursula von der Leyen di qualche settimana fa, in una situazione appunto di guerra elettronica facilmente si può perdere il segnale GPS o i segnali di navigazione. Noi non lo sappiamo. Se noi parliamo invece del discorso della delle provocazioni. Putin, dopo il ritorno da Pechino, è tornato baldanzoso e sembra essere convinto di poter veramente lanciare il guanto di sfida all'Occidente. E quindi di conseguenza gran parte dell'Occidente è convinto che vi siano queste provocazioni in atto. Facilmente qualcuno sta testando di vedere se realmente la NATO esiste ancora, perché si parla di questo disimpegno americano. Quindi c'è un tentativo, secondo alcuni specialisti, di vedere se realmente questo blocco può attivare l'articolo 5, l'articolo 5 di difesa di tutti i paesi della NATO. E questo è quello che sta avvenendo. Quindi teoricamente, secondo alcuni, il Cremlino sta testando per vedere se io domani attacco l'Estonia, che succede? L'Estonia rimane da solo o arriverà qualcuno? Ecco perché la cosa importante che abbiamo sentito nelle ultime ore è proprio Londra che dice: guardate che se vi avvicinate alla Polonia ci saremo anche noi.
Giuseppe D'Amato, giornalista e storico, nostro corrispondente da Mosca, con il quale stiamo cercando di fare ordine su quelli che sono gli eventi degli ultimi giorni, particolarmente nella zona baltica e relativamente a più ampio raggio al conflitto russo-ucraino. Hai parlato, Giuseppe, di un Putin baldanzoso, Putin che ha anche negli ultimi giorni parlato di una Russia pronta a rispondere a qualsiasi minaccia strategica, non solo a parole, ma ha anche citato il famoso trattato New Start, che limita il numero di testate nucleari. Perché ne ha parlato? Perché dovrebbe scadere il 5 febbraio del 2026, quindi tra pochi mesi. La Russia vorrebbe rinnovarlo. Ti chiedo, se qualora gli Stati Uniti facessero lo stesso, ti chiedo quanto sia importante questo e se possiamo far rientrare anche questa scadenza nel gioco delle parti anche all'interno del conflitto russo-ucraino.
Assolutamente sì, è tutta un'unica partita. Possiamo dire che l'amministrazione Biden, appena entrata a servizio, firmò appunto la prosecuzione di questo trattato, che è l'unico trattato ormai che rimane di limitazione delle armi. Però la cosa fondamentale da comprendere è un'altra, ossia che russi e americani questo trattato lo stanno rinnovando di 5 anni in 5 anni, ma in realtà il grosso problema non sono né i russi né gli americani, bensì la Cina, perché la Cina ogni paio d'anni aggiunge 50-100 testate nucleari. Questo è il problema più grande. Quindi il problema è più che altro la Cina, non è né la Russia né gli Stati Uniti, perché ambedue le potenze sono assolutamente d'accordo di proseguire con questo trattato. Quindi di conseguenza Putin mette in gioco anche questo per dimostrare la propria disponibilità, ma certo bisognerà vedere quale sarà il momento in cui si andrà realmente a trattare, se mai ci sarà questo momento. Vi posso aggiungere una cosa: che nel suo viaggio a Perm di qualche giorno fa, Putin nel giro di poche ore ha parlato ben due volte del dopoguerra, ossia di fine del conflitto ucraino.
Giuseppe, è passato poco più di un mese da quell'incontro di Ferragosto tra Putin e Trump in Alaska, incontro che sembrava dover avvicinare in maniera definitiva le parti, portare a una risoluzione del conflitto, quantomeno a un cessate il fuoco. Niente di tutto questo. Ci ritroviamo dopo poco più di 30 giorni con venti di tensione che si alzano sul Baltico, con spazi aerei violati, con minacce, controminacce. Ecco, qual è stata la sua utilità e eventualmente quanto invece ha allontanato le parti?
Ma questo è ancora difficile da dirsi. L'incontro in Alaska serviva fondamentalmente di rassicurazione per Putin, ossia gli occidentali, gli americani volevano rassicurare Putin dicendo: va bene, noi ti non sei più un paria, ma sei tornato un pari con cui noi tratteremo. Quindi è stato tutti questi aspetti, il tappeto rosso, gli applausi e compagnia bella di Trump, è tutto servito perché si voleva, dal punto di vista psicologico, tranquillizzare Putin per dire: guarda, noi vogliamo chiudere la partita. E quindi c'è stato un tentativo di conquistare la sua fiducia. Il problema è che Putin probabilmente ha utilizzato, come dice Trump stesso, lo ha utilizzato per altri fini, perché così poi si è potuto presentare dopo 15 giorni in Cina alla conferenza del gruppo di Shanghai e poi dopo alla parata militare sotto altre vesti, ossia come un super leader e non un semplice leader di un paese in una situazione grave di grossa difficoltà con ostilità in corso. E quindi staremo a vedere in futuro, è troppo presto per dire, la speranza è che sempre si vada alla conclusione di questo conflitto, però purtroppo le speranze stanno di giorno in giorno affievolendosi e quindi c'è il rischio che questa tragedia prosegua chissà ancora quanto.
Non cambiamo completamente argomento con queste note, nonostante si possa pensare che la musica non si adatti alla politica e ai conflitti, invece parliamo proprio di soft power. Queste sono note di una canzone, della canzone cecoslovacca, a firma Jiří Korn, col titolo in inglese, perché il cecoslovacco per me è pressoché impronunciabile, How Wrong One Is, assonanze, somiglianze con una canzone degli ABBA. Partecipò all'edizione, questa canzone, del 1977 di Intervision. Perché ne parlo? Perché Intervision era la risposta sovietica a Eurovision, ebbe anche un discreto successo fino al 1980, dopodiché venne chiusa come manifestazione e possiamo dire è stata messa in realtà in naftalina. Perché? Perché Vladimir Putin l'ha ritirata fuori proprio quest'anno. La Russia poi ha partecipato in questo intervallo di tempo anche a Eurovision, vincendolo tra l'altro nel 2008, poi è stata esclusa da questa competizione nel 2022 proprio a causa dell'invasione dell'Ucraina e quindi il governo russo, tant'è che l'organizzatore è proprio il Ministero degli Esteri della Federazione Russa, ha deciso di reistituire questa competizione Intervision. A questa edizione 2025 hanno partecipato in maniera predominante paesi del BRICS e avrebbero dovuto anche partecipare gli Stati Uniti, che erano stati invitati a questa edizione 2025, e a rappresentare l'America sarebbe dovuta essere la cantante nata in Australia, cantante australiana Vessi, che però poi si è ritirata all'ultimo minuto dalla competizione. Questa edizione l'ha vinta il Vietnam. Ti chiedo, Giuseppe, come possiamo leggere questa iniziativa nell'ottica appunto del conflitto e dei blocchi contrapposti?
Ma semplicemente che la Russia è ancora addolorata per non poter più partecipare a Eurovision e vi posso dire che per mia esperienza personale che Eurovision era seguitissima dai russi. Quindi c'erano proprio intere giornate, un'intera settimana che la gente non faceva altro che ascoltare le canzoni e la Russia ha sempre presentato degli ottimi cantanti. Poi purtroppo è successo quello che è successo e allora Putin, come al solito con il suo sistema dirigistico, si è reinventato una manifestazione che da decenni non si teneva più. E la cosa che colpisce è che all'inizio, in sede di presentazione di questa manifestazione, praticamente tutto il Cremlino ha partecipato, da Putin a Lavrov, tutto il potere russo ha partecipato. Quindi mal si addice una manifestazione canora con addirittura una rappresentazione politica di così alto livello. Insomma, è uno sconfinamento decisamente pesante e questo è semplicemente l'ennesimo esempio di un tentativo russo di organizzare manifestazioni in realtà parallele a quelle occidentali. Ma vi posso dire che in epoca sovietica vi fu il tentativo di creare una manifestazione parallela alle Olimpiadi, ossia le Spartachiadi, che si tennero per qualche edizione, poi alla fine si lasciò perdere. Si vuole utilizzare la soft power, Putin vuole dimostrare di rappresentare un qualcosa di diverso rispetto all'Occidente, ma questi sono semplicemente dei tentativi così un po' artigianali di tentare di creare delle alternative, ma insomma lasciano il tempo che trovano.
Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane relativamente al conflitto russo-ucraino e per questo ci collegheremo ancora con te, Giuseppe D'Amato. Intanto buonasera e grazie per il tuo contributo.
Arrivederci Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.